Ave Maria, cari fratelli, direi buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione, conosci la Madonna, anzi scusate, la casa di Nazareth, ecco, stiamo tratteggiando la figura di San Giuseppe dai padri della Chiesa, dal testo di Tarcisio Stramari, San Giuseppe, dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo, edizioni domenicane italiane, Napoli 2021. Ecco quindi, un grande dono per la Chiesa, San Giuseppe, e anche i padri l'hanno, ecco, apprezzato, hanno visto questo grande dono e l'hanno diffuso. San Paolino da Nola, il quale era un gallo, ecco, nasce in Gallia, a Bordeaux, nel 355, nel tempo di Sant'Agostino, occupò cariche civili, ebbe come maestro Ausonio, venne a Roma nel 379, e fu nominato governatore della Campania, quindi era un prefetto, così come era stato Sant'Ambrogio, anche tanti si convertirono, divennero anche vescovi. Era dagli incarichi civili che ebbero anche Sant'Agostino, in fondo era formatore dei retori, ecco, nella città di Milano, era andato lì per questo, pagato dallo Stato, dall'urbe romano, per avere questo compito di formatore. Ecco. Si sposò con Terapia ed ebbe un figlio. Dopo l'iniziazione cristiana abbracciò la vita monastica nel 393, quindi ecco, a circa 30, 38 anni. Trascorse del tempo a Barcellona, nella Spagna, e nel 394 venne ordinato presbitero. E poi a Milano, dove si incontrò con Sant'Ambrogio, quindi a Roma, infine a Nola, in Campania, dove venne eletto vescovo tra il 409 e il 413, quindi fu vescovo di Nola, Paolino di Nola, anche se era di Bordeaux. Morì nel 431, nello stesso anno in cui morì Sant'Agostino. Fu uno dei più grandi poeti latini dell'antichità cristiana, ci sono pervenuti di lui 33 carmi. Ecco, quindi un poeta, un grande poeta, Paolino, anche se era vescovo, però era un artista. Era un artista sagace, ecco, che sapeva puntare, ecco, anche a livello ecclesiastico. Ecco, le gesta dei santi, le gesta di Cristo, e le metteva in musica, in poesia. San Paolino è il primo a scrivere un testo esplicito sulla tipologia del matrimonio di Maria e Giuseppe, pur non nominando espressamente San Giuseppe. Ecco. O nuova invenzione, è un carme questo, no? Il carme numero 25, versetti 161-173. O nuova invenzione, commenta del Signore per umana salvezza. Una donna diviene feconda, senza unione carnale, sine concubitu, soltanto sposa di un uomo, non è sottomessa al marito. Madre per il parto, ma non donna per l'unione. Non mulier coitu. Quindi c'è una specificità di Maria. Era coniuge per l'alleanza, ma non era moglie per la carne. Non toccata dal marito, era madre per il bambino. Grande sacramento nel quale la Chiesa si sposa a Cristo, insieme sposa e sorella del suo Signore. Sposa non del tutto coniuge, sponsa quasi coniux, è sorella perché non è soggetta, suddita. Sorella e coniuge, coniux, perché senza l'uso del corpo si unisce con la mente, avendo Dio per marito, non un uomo. Ecco, quindi la teologia di San Giuseppe, cioè della Madonna, del matrimonio casto di Maria e Giuseppe, è ben delineato da questo carme. È questo carme che descrive questa unione totalmente spirituale, totalmente che però tutti dovrebbero avere a modello, perché non c'è unione carnale senza spirituale. Unione carnale senza spirito è un peccato, no? È una bestemmia, una blasfemia, è un atto pagano, no? È un rito di fecondità, ma senza elevazione. È un rito così di procreazione, ma che non ha contenuti e valori teologici e morali, no? È immorale. Oddio, ci sono pagani che hanno vissuto anche una moralità familiare, una certa, almeno. Sono stati fedeli al matrimonio, hanno educato santamente i figli. Però manca quel di più, che è la fede, che è l'approccio alla vita eterna, l'approccio alla salvezza, che viene solo ed esclusivamente da Cristo. Quindi gli sposi dovrebbero essere uniti a Cristo, come la Madonna e San Giuseppe. Il loro matrimonio è in Cristo, non è un matrimonio carnale, no? Non c'è nulla di carnale, ma ha tutto di spirituale, cioè alla parte più essenziale, più grande, più bella che esista, ecco, il matrimonio, perché la carne finisce, cioè il piacere carnale si consuma in un attimo, no? Non può essere il senso del matrimonio. Il matrimonio è qualcosa di molto più elevato, più grande, più nobile, poi anche quello umano, insomma, che Cristo ha dato alla Chiesa e deve durare tutta la vita, quindi è veramente un impegno di consacrazione, un impegno sociale, un impegno di Stato, Stato totale, no? In cui si deve offrire se stessi a Dio. Se non c'è questo, certamente non c'è il matrimonio, c'è solo una coppia. Ma insomma, gli animali fanno forse una cosa più morale, più elevata, perché ovviamente si uniscono con un fine ben preciso nella creazione. Invece gli uomini si uniscono così, solo per il piacere, non hanno nessun senso, ecco, soprannaturale di vita, nessun senso, ecco, di unione con Dio, di comunanza con il Creatore, nessun senso di obbedienza, ecco, di vita offerta al Signore per amore suo, e quindi diventa un atto di puro egoismo. E allora la donna, madre per il parto, ma non donna per l'unione, non è donna ma è madre. Ecco, non è donna da amarsi, ecco, da desiderarsi, però è madre lo stesso, ecco, senza il desiderio. Era coniuge, era sposata, sì, perché l'alleanza lo diceva, ma non era moglie per la carne. Mulier non era amore, Mulier è la donna del matrimonio, ma lei vive il matrimonio, ma non lo vive in maniera, ecco, ordinaria, non toccata, intemerata dal marito, era madre del bambino. Grande sacramento nel quale la Chiesa si sposa a Cristo, un grande sacramento, cioè veramente aggiunge questo punto. La Madonna al matrimonio, che era già nobile, insomma, era già nobile, sia tra i romani che tra i greci, che tra gli ebrei stessi, che considera il matrimonio uno solo, no? Monogamico, anche lì romani, però poteva uno, ecco, ripudiare la moglie, prenderne un'altra, però insomma nel periodo in cui stava con uno andava a stare con un'altra. Principio non sempre rispettato, soprattutto dall'imperatore, dalle persone, ecco, era guardevole, ovviamente facevano una vita libertina, ma come fanno oggi, del resto la storia si ripete. Non toccata dal marito, era madre per il bambino, grande sacramento nel quale la Chiesa si sposa a Cristo e insieme è sposa e sorella del suo Signore. La Chiesa si sposa a Cristo ed è sposa e sorella del Signore, perché non ha unione carnale ma ha unione spirituale. Sposa non del tutto coniuge, sponsa quasi coniux, è sorella perché non è soggetta, suddita. Sorella e coniuge perché senza l'uso del corpo si unisce con la mente, avendo Dio per marito e non un uomo. Quindi San Giuseppe pure, in fondo. La Madonna che si unisce a Cristo deve avere vicino a sé un uomo che si unisca a Cristo, perché sennò non è possibile l'unione. Questo spiega molte cose della crisi coniugale di oggi, no? I pagani devono sposare i pagani, e i cristiani devono sposare i cristiani, c'è poco da fare, perché avranno intendimenti, spiriti diversi, no? Non possono convivere, cioè sarà molto difficile convivere, anche il matrimonio tra diverse religioni. Ma il musulmano vuole avere tante mogli, tu sarai una delle tante, quindi se si accetti questo matrimonio. Poi l'uomo è il padrone, no, della sposa, è come se fosse proprio proprietario, è proprietario del corpo della sposa, no? Ecco, anzi, della mente, di tutto quanto quello che è nella sposa, ecco, senza tener conto della sua dignità, dei suoi diritti. E beh, questa è la classe sociale degli uomini superiore, considerata così nell'Islam. E invece, ecco, il matrimonio sia tra gli ebrei che tra i cristiani è vissuto in maniera paritaria. Chi ripudia la moglie commette adulterio, ma anche chi ripudia l'uomo commette adulterio, no? Ecco, perché la pena è la stessa, la libertà è la stessa, la dignità è la stessa. Giuseppe quindi vive intensamente questo rapporto dal punto di vista spirituale, perché ha già una base cristiana, ha già questa base di fede, gli fa vedere le cose al di là, no? Non vive solo per la materia, non vive solo per il possesso, non vive solo per il frutto, il guadagno del matrimonio, che sono i figli, ma vive per Dio, vive per Cristo, vive per lo Spirito Santo. Il contrasto tra termini va compreso alla luce di quanto abbiamo detto riguardo al linguaggio di Girolamo. L'allusione a San Paolo, Efesini 5,32, che l'uomo è capo della donna, È chiara perché il suo matrimonio virginale fecondo raffigura le nozze di Cristo e della Chiesa. San Giuseppe è visto come tipo di Cristo. In un precedente poema, Paolino esalta Maria tra tutte le vergini, la più felice del mondo, preferita dal grande Dio, magna electa Dea, sposa a un marito, ma preferita da Dio, sponsa marito, sed magis electa Dea. La sua boticizia le ha meritato di avere gli onori dell'intatta e i premi della sposata. San Paolino crede fermamente che Giuseppe sia un casto. Sia un casto per vocazione, sia un casto per chiamato, sia un casto per virtù, sia un casto che è per forza, talmente casto che è vicino alla Vergine Maria. Non può esimersi da questo compito, perché è il compito che gli ha dato Dio, perché è il compito che svolge, ecco, per conto di Dio. Quindi, ecco, la sposa, sì. È sottomessa allo sposo perché, come il suo corpo, però lo sposo è dovere di amare la sposa, no? Di donare se stesso, di dare la sua vita per lei, ecco, come ha fatto Cristo, che ha dato la sua vita per la Chiesa, cioè per il suo corpo mistico. Poiché il suo matrimonio virginale e fecondo raffigura le nozze di Cristo e della Chiesa, San Giuseppe è visto come tipo di Cristo, ecco, proprio come una figura vivente di Cristo. In un precedente poema, Paolino esalta Maria tra tutte le vergini, la più felice del mondo, preferita dal grande Dio. Eh beh, certo, non c'è nessun altro che abbia avuto un compito così grande come la Madonna, un compito di mediazione, un compito di amore, di sottomissione, di modello, di virtù, di obbedienza. Ecco, veramente tutto è nella Madonna. Sposa a un marito, ma preferita da Dio. Dio era il vero sposo. Giuseppe era custode, Giuseppe era il titolare del titolo familiare, Giuseppe era il lavoratore che doveva difendere, proteggere, mantenere la propria famiglia, mantenere, istruire, educare la prole. Anche oggi si dice così, uno dei doveri del matrimonio dal punto di vista civile, ma certamente anche religioso, mantenere, istruire ed educare la prole. Noi aggiungiamo quello che Dio vuole dare, non quello che stabiliamo noi, perché pure questo è molto blasfemo, eh? Cercare un figlio magari a nostra immagine e somiglianza, come noi lo vogliamo, con tutte le caratteristiche, magari fatto in provetta, magari ecco, venduto sui cataloghi, ecco, dei figli, dei geni. Però, ecco, magari uccidiamo quelli che nascono, che sono già nati, che sono già nel grembo della donna, della madre, no? È stato da questi diritti, tutti gli stati moderni, sembra che la modernità fare la porta, invece, siccome era proibito anche dalle leggi di Mosaico, vuol dire che era molto praticato anche nell'antichità, anche tra i culti babilonesi, cananei, tempo in cui Mosè scrive, è tempo in cui la Palestina è ancora tutta occupata e poi sarà liberata, però rimangono le tradizioni, infatti, quando ci sono le feste dei santi, a volte vediamo cose molto strane, che la gente invece di mettere i soldi, mettere il prosciutto, mettere il formaggio, non so, il salume appeso. E questa sarebbe la festa del santo, insomma, no? Non che dobbiamo andare in pellegrinaggio a piedi, per esempio, fare in ginocchio la scalinata che ci separa dall'eremo. Queste sono considerate cose di si diceva. Ma in realtà, ecco, la verità è appunto quella di servire e amare sempre il Signore. Così come Giuseppe l'ha amato, Giuseppe l'ha visto, ecco, nella sua dimensione paterna, nella sua dimensione soprannaturale, nella sua dimensione, ecco, di amore al Signore. E quindi, ecco, è stato felice di questo. Questa era la sua felicità. Ha vissuto un'intensità matrimoniale assoluta, la più assoluta di tutti, proprio perché senza la carne, no? Quindi ha vissuto un amore interiore, ma è il più grande che c'è questo, il più grande che si possa avere con la Madonna. È quello che arricchisce di più e dà più fecondità, soprattutto all'anima, cresce le virtù. Chi vive solo di carnalità e poi alla fine si impoverisce, pensa solo a quello, i suoi discorsi si restano solo su quello, no? I suoi pensieri solo su quello. Beh, sta un poveretto, insomma, no? Non ha goduto il matrimonio, anzi, è stato ucciso dal matrimonio, nello spirito. Beh, ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra trasmissione, ci rivediamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari fratelli, grazie di buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione sulla casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe oggi, ecco, secondo San Massimo di Torino, dunque vescovo di Torino, il primo vescovo, la sua attività pastorale probabilmente è il tempo di Sant'Agostino, tra 395 e 415. Primo vescovo di Torino che dipendeva dal vescovo di Vercelli, Eusebio, no? Era stato rappresentante ufficiale, difensore della Chiesa dall'eresia ariana. Nel suo contesto storico si colloca l'arrivo dei Visigoti, guidati dal re Alarico. Deve mettere in guardia contro le tentazioni dell'arianesimo. La sua morte viene tra il 408 e il 423. I testi qui citati si trovano nei Sermones Sant'Ambrosio Ascripti, quelli attribuiti, quelli Sant'Ambrosio, in realtà sono di San Massimo di Torino. È interessato, come tutti i padri latini, soprattutto alla virginità, ecco la castità, ecco proprio una caratteristica della Chiesa latina, ecco la virginità di Maria, Immacolata Maria. Massimo precisa che l'illibata Maria generò il figlio che non aveva per padre un uomo. Quindi ecco, è descritto San Giuseppe come colui che è il padre ritenuto tale, no? Ecco, c'è una tradizione ininterrotta della Chiesa, chissà perché si vuole cambiare, si vuole dire che Gesù, che San Giuseppe è il vero padre di Gesù, ecco, togliendo la paternità così a Dio, è una blasfemia questa. Tuttavia è scritto che aveva anche fra gli uomini un padre, come leggiamo nel Vangelo, in bocca ai farisei, non è costui il figlio di Giuseppe, il fabbro, e sua madre non si chiama Maria, ecco, ovviamente tutti sanno questo. Quindi è una reputazione, appunto, padre putativo, una reputazione che è attribuita a Giuseppe, perché è santa, no? Perché Dio ha voluto così. Dio ha voluto nascondere al demonio la virginità di Maria, la nascita di Gesù e la morte di Cristo. Cioè, il significato più profondo di questi eventi. Sembrava la nascita e... oppure la perdita della virginità, oppure la morte, sembrano una cosa normale. Tutti gli uomini devono affrontare se vogliono vivere, se vogliono esserci, no? E invece qui c'è qualcosa di più. C'è che Giuseppe non è il vero padre, però è chiamato lo stesso padre. Quindi è scritto che aveva anche fra gli uomini un padre, come leggiamo nel Vangelo. Non è costui il figlio di Giuseppe, riflettendo sul mestiere faber, cioè il fabbro, il falegname, prosegue. Anche in ciò riconosci il misterium. Il padre di Cristo è chiamato faber, perché c'è un'assonanza con il padre, Dio padre, Dio padre che è il creatore, altro che faber, è il faber dei fabbri, è il super faber, E quindi Giuseppe, diciamo, ripete un po' questa caratteristica di Dio Padre. Il padre di Cristo è chiamato Fabbro, senza dubbio un carpentiere, Dio Padre a cui si deve la fabbrica del mondo intero. È sicuramente carpentiere colui che nel diluvio ordinò a Noè di costruire l'arca, carpentiere che ordinò a Mosè la tenda, costruì l'arca dell'alleanza, eresse il tempio di Salomone, chiamerei Fabbro, chi affina le menti rudi, chi recide pensieri superbi, anche colui che istruisce le anime, colui che forma le anime, è un faber, anzi è un faber molto più delicato e molto più profondo, che non lavora in legno, ma cerca di plasmare l'anima al bene. Carpentiere che ordinò a Mosè la tenda, costruì l'arca dell'alleanza, resse il tempio di Salomone. Ancora faber che usa con le piante il ferro curvo. Come leggiamo nel Vangelo di Matteo, la scure è già posta alla radice delle piante. Ogni albero che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Quindi il celeste Fabbro, cosa fa? Fa questo: ci purifica, no? Ci taglia i rami secchi, ci toglie le cose che non servono e ci fa essere degni di Dio. Così da utilizzare in futuro gli alberi utili per la costruzione celeste, bruciare invece nelle fiamme del fuoco quelli infruttuosi, completamente sradicati. C'è una funzione anche gli alberi secchi, quelli che non fanno frutto, vengono tagliati, gettati nel fuoco, almeno scaldano un poco, invece nell'inferno, lì non è che serve qualcuno che ci sia il fuoco. Ci sarà questo verme interiore, lo dice che tipo di fuoco è, un fuoco spirituale, un fuoco fisico, un fuoco dove l'uomo si macera perché ha perso l'occasione della sua vita e non vuole altro che quello, non vuole altro che la sua danza. Cioè la sua volontà stessa è la sua condanna, la sua volontà di non servire Dio, di ribellarsi a Dio, di essere al di sopra di Dio, è la sua stessa condanna, perché per mezzo di quella volontà ormai divenuta cristallizzata, assoluta, non può più essere di Dio, non può più godere della beatitudine eterna, dell'amore, della libertà, della volontà pura, tendente al bene, della pratica, delle virtù. Non può, perché non vuole, è la sua volontà, è la sua condanna, una condanna assoluta. Questo accostamento tra il lavoro materiale di San Giuseppe e quello del padre si era già fatto, era stato già fatto, già stato fatto, ai lari di Poitiers e d'Ambrogio. Si ritrova anche tra altri autori del nord Italia, servirà da riferimento per la teologia del lavoro, sia una riflessione sulla paternità di San Giuseppe necessaria per salvare le apparenze. Oggi è nato il Signore, secondo la carne, in un tale aspetto, in un tale silenzio che il mondo ha completamente ignorato la sua venuta. Sembra che Gesù si nasconda apposta, perché solo chi lo cerca lo possa trovare. Invece, quando si vedrà alla seconda venuta, alla fine dei tempi, tutti lo vedranno, dal più piccolo al più grande. Lì non ci sarà nessun merito nel vederlo. Qui invece Gesù vuole il merito, vuole la ricerca, vuole che sia trovato nelle cose più segrete e silenziose, nelle grotte, nelle caverne, nel nostro cuore, anche se non sono caverne fisiche, quel fatto che San Gerolamo sia vissuto nella caverna, dice lunga sulla sapienza di questo atteggiamento. Ha fatto l'eremita per un po' di tempo, non sempre, ma ha apprezzato questo modo di vita, perché si rientra in se stesso e si vede e si accoglie Dio che parla nell'interno più profondo del cuore. Ed è nato al di fuori dell'ordine naturale. In realtà Giuseppe accolse un figlio che non aveva generato. Maria ha partorito un figlio non creato secondo la norma sessuale. Il Signore è dunque nato in modo che nessuno poteva prendere la sua verità e nessuno poteva crederla e nessuno poteva avvertirla. E come avrebbero potuto credere ciò che sarebbe avvenuto, se non dopo avvenuto, quello che è venuto dopo, viene creduto ancora a fatica. Sì, sembra strano che noi fatichiamo a credere dopo tanto tempo. Figuriamoci Giuseppe, che era il primo che doveva credere questo che si realizzava, e quindi aveva una fede straordinaria, una virtù veramente alta, una virtù che non è di questo mondo, una virtù secondo Dio. Nessuno poteva prevedere la sua venuta, ma neanche Giuseppe ci crede all'inizio. Poi prende in moglie Maria, almeno alcuni dicono che ci credeva, però per umiltà non voleva accogliere la donna, poi allora si decide anche a prenderla come sua sposa. E come avrebbe potuto credere che ciò sarebbe avvenuto, se già dopo avvenuto e creduto a fatica, dopo aver riportato l'annuncio dell'angelo a Maria riguardante il concepimento però dello Spirito Santo, prosegue. Ma la Beata Maria, conservando intatti i sigilli del suo ventre, inviolato, partorì anche quel venerabile Giuseppe per disposizione celeste, dispensazione celeste, ecco San Paolino, no? Il parto avviene per Dio, dovrebbe essere così per ogni donna, sappiamo che non è così, sempre sposo e mai marito, non un figlio, ma il Signore. A quel Giuseppe era stato detto dall'angelo: quidi in utero abet Maria de Spiritus Santo est, ciò che è nato in lei viene dallo Spirito Santo. E perciò proprio questo fece risuonare nelle orecchie del patriarca la voce della testimonianza angelica. Ecco, perché San Giuseppe, diciamo, non interviene anche violentemente contro la strage degli innocenti, perché non fa politica, si mette contro i dittatori, eh no. Era il custode, doveva ritirarsi nel silenzio. Il suo compito era il silenzio ed il lavoro, proprio come quello di Maria Santissima. Se noi paragoniamo la vita di Giuseppe e quella di Maria, vediamo le risonanze fondamentali. Ecco, persone di preghiera, persone di offerta, di sacrificio, persone di umiltà, persone che sono poveri, si accontentano di poco, di quello che hanno, e oltre non hanno proprio niente, sono contenti lo stesso di offrire in sacrificio ciò che sia. Proprio questo fece risuonare nelle orecchie del patriarca la voce della testimonianza angelica, perché non avvenisse che di fronte a così grande miracolo la macchia del cattivo sospetto ferisse l'animo dello stupido giovane. La macchia del cattivo sospetto potrebbe essere, se tutto si sapesse, no? Chi crederebbe alla verginità di Maria, all'Immacolata Concezione di Maria? Nessuno, no? Ecco, se questi occhi impuri avessero visto Maria, Maria incinta, Maria che si è unita a Dio e per l'opera dello Spirito Santo sta svolgendo il suo compito nel mondo. Ecco, allora andiamo avanti con San Paolino, scusate, San Massimo, il confessore. Proprio questo fece risuonare nelle orecchie del patriarca la voce della testimonianza angelica, perché non avvenisse che di fronte a un così grande miracolo e vedesse una così grande colpa femminile, ecco, se ritornasse, non manca il soggetto, ma questa frase, però si capisce cosa vuol dire, dice che Giuseppe e Maria, ecco, hanno sì convolato giuste nozze, sante, secondo Dio, ecco, talmente sante, non erano nessuna apertura, ecco, alla procreazione, al concorso femminile, no? E nessuna partecipazione a chi comanda, ecco, e allora preghiamo al Signore per la sua bontà. Né questo sposo, quello sposo innocente e sollecito, avrebbe potuto diversamente credere a tanta novità dell'utero fruttuoso se un messaggero celeste non gli avesse assicurato la dolcezza virginale della sposa partoriente. Ecco, qui è sicuro San Massimo che Giuseppe è stato dedotto dall'angelo, ma anche intellettualmente, perché non poteva capire la verginità che diventa madre, non poteva capire come una vergine promessa sposa che non ha abitato con nessuno poteva rimanere incinta. Sì, davanti a questo mistero vuole ripudiare la Madonna, ma ecco, interviene l'angelo per insegnargli, la via dell'innocenza. L'innocenza non deve essere giudicata, la donna è più che Susanna, la donna è più che Giuditta, tutte le vergini che erano pure, che si sono consacrate a Dio, ecco, e quindi hanno visto i frutti per quell'epoca, grande misericordioso di Dio. Abbiamo troppe cose, magari, ecco, e non ci rendiamo conto, dobbiamo dare qualcosa agli altri per, equilibrare un po', ecco, la vita sociale. Bene, ecco, allora. Quello sposo innocente e sollecito avrebbe potuto diversamente credere a tante novità dell'utero fruttuoso e potrebbe aver rinunciato, insomma, al matrimonio. Ormai dice, beh, non è più per me, oppure cerco un'altra Però non so se aveva questo desiderio, ma se era così casta e verginale, probabilmente non aveva questa intenzione, no? E quindi vive solo nel dolore, nella sofferenza, nel travaglio. Quello sposo innocente avrebbe potuto diversamente credere a tanta novità dell'utero fruttuoso se non un messaggero celeste gli avesse annunciato la pudicizia verginale della sposa partoriente. Importante la verginità, perché forza, perché purezza, perché integrità morale, fisica. E quindi, ecco, si sa che, questa è una cosa che, ecco, i latini hanno difeso, non solo ai fini sovrannaturali della grandezza di Maria, ma anche e soprattutto per, ecco, la dignità del matrimonio. Ecco, deve essere fatta in verginità. Ecco, ma, prima sembra peccato, se si commette adulterio, o almeno fornicazione, cioè impudicizia, insomma, un peccato sempre grave, secondo il sesto comandamento. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, dopo aver ascoltato le parole ispirate di San Paolino da Nola e di San Massimo il Confessore. Prepariamoci alla festa grande di Pentecoste, perché il Signore ci possa arricchire di Spirito Santo con i suoi santissimi doni per mezzo di Maria Santissima, mediatrice di grazia e opera esposta dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato Gesù Maria. Ave Maria e buona serata, cari fratelli, e buon consiglio.